Diamo inizio con il Salmo 33-32. Salmo 33-32 come preghiera che ci introduce nella lettura di questa sera. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Esultate, giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccogli le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo.
Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore.
Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo santo nome.
Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo ha molti riferimenti al brano che leggeremo, alla pagina che sarà spiegata questa sera, riferimenti che sono circa la parola del Signore, ecco una parola che è efficace, una parola che è benefica, una parola che crea, una parola che ha anche grande consistenza. Egli parla, tutto è fatto, comanda e tutto esiste. È una parola anche che guarisce, anzi libera dalla morte e nutre. L'anima nostra attende il Signore. Ecco, noi ci mettiamo in questa prospettiva ascoltando il brano dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Terminiamo il capitolo 4 questa sera.
Ecco, abbiamo lasciato prima di Natale Gesù con la Samaritana, è Gesù che dona l'acqua viva, con la Samaritana l'ha incontrato, sa che l'acqua viva è Lui, il problema è come facciamo a incontrarlo noi, che non l'abbiamo visto. Ecco, il brano di questa sera ci mostra che cos'è l'acqua viva, è la fede in Gesù, e come noi lo incontriamo ancora oggi, cioè attraverso la parola. È un brano molto ricco di sfumature che cercheremo di comprendere, perché in questo brano si conclude l'attività prima di Gesù, che è partita da Cana di Galilea e termina a Cana di Galilea, e c'è un richiamo preciso al primo segno di Galilea, dove Gesù dell'acqua fece vino, cioè donò alle nozze, all'alleanza, alla legge, quell'amore che è la vita. E questa sera si spiega cos'è il fondamento di questo amore, cos'è questa vita e cosa tocca di preciso.
Viene da dire che è un brano più noto che conosciuto e che approfondito. Da Giovanni capitolo 4, al versetto 43esimo al 54esimo. Dopo due giorni uscì di là per la Galilea. Lo stesso Gesù testimoniò infatti che un profeta non ha onore nella sua patria. Quando dunque venne nella Galilea, lo accolsero i Galilei, avendo visto tutte quante le cose che fece a Gerusalemme nella festa, anch'essi infatti vennero alla festa. Venne dunque di nuovo in Cana di Galilea, dove dell'acqua fece vino, e c'era un certo ufficiale regio, il cui figlio era infermo in Cafarnao. Questi, udito che Gesù era venuto dalla Giudea nella Galilea, andò da lui e pregava che scendesse e guarisse il suo figlio. Stava infatti per morire. Disse dunque Gesù a lui: «Se non vedete segni e prodigi, non credete per niente». Dice a lui l'ufficiale regio: «Signore, scendi prima che muoia il mio bambino». Gli dice Gesù: «Va, il tuo figlio vive». Credette l'uomo alla parola che gli disse Gesù e se ne andava. Ora, mentre egli già scendeva, i suoi servi gli vennero incontro, dicendo che il suo ragazzo vive. Chiese dunque loro l'ora in cui era stato meglio. Gli dissero dunque: «Ieri, all'ora settima, lo lasciò la febbre». Conobbe dunque il padre che era quella l'ora in cui Gesù gli disse: «Il tuo figlio vive», e credette lui e la sua casa intera. Ora, questo di nuovo il secondo segno che Gesù fece venuto dalla Giudea nella Galilea.
Guardavo prima sulla Bibbia, il titolo del brano è «La guarigione del figlio del funzionario». Ecco, a prima vista sembra che sia guarito il ragazzo. In realtà il brano non vuol parlare della guarigione del ragazzo. E la vera guarigione è quella del padre, che credette. La guarigione del ragazzo è un segno che però neanche verifichiamo noi. E lo sappiamo dalla parola di Gesù che ha detto «tuo figlio vive», la sappiamo dei servi che dicono «il tuo figlio vive». Quindi il problema non è che il figlio vive, è che il padre vive, perché ha avuto fede nella parola.
pensando che a parte i titoli, è vero, noi i titoli sono espressivi un po' del nostro modo più tranquillo, quotidiano e superficiale di interpretare il Vangelo. C'è anche questo fatto, ma c'è qualcosa di più profondo che nel titolo non appare, e anche non appare forse nella nostra esperienza di fede, è invece giusto che emerga.
E il problema fondamentale del testo, come vedete, è l'essere infermi e il morire. Sono gli unici problemi che ha l'uomo, l'ammalarsi e il morire. Ecco, è Gesù che risposta dà a questo, dice solo la parola: tuo figlio vive. Seconda cosa che appare chiara in questo testo è che Gesù è assente, non è presente al figlio che sta male e muore, è assente e distante. È la nostra esperienza oggi, dove Gesù è distante nel tempo, è vissuto 2000 anni fa, è assente, io non l'ho mai visto. E come faccio oggi allora a vivere? Come opera la sua parola oggi? Quindi il problema del brano è come questa parola oggi mi fa passare dall'infermità, che vuol dire non stare in piedi, allo stare in piedi, e mi fa passare dalla morte alla vita, a distanza nel tempo e in assenza della persona. Ecco, è la potenza della parola ascoltata con la fede, per cui il vero miracolo del testo è la fede nella parola. La fede o fiducia è il fondamento stesso della vita. Se uno non ha fiducia non può vivere. Poi, se tenete presente il testo, parla di un uomo e di suo figlio. Però nel testo ci sono tre parole per indicare questo padre e tre parole per indicare il figlio. Questo padre innanzitutto è un funzionario del re. All'inizio è indicato così. Come può stare un funzionario di un re? Come può stare il suo figlio? Secondo, quest'uomo diventa uomo quando crede alla parola. Terzo, diventa padre. Vuol dire che c'è stata una variazione nel racconto in quest'uomo che da funzionario del re diventa finalmente un uomo che si scontra con i problemi reali e diventa poi finalmente padre. Così il bambino è descritto con tre termini in greco. Uno è appunto bambino, che però in greco vuol dire anche schiavetto, l'altro è ragazzo, che vuol dire ancora servo, e l'altro è finalmente figlio, che vuol dire che avviene un cambiamento anche nel figlio, che da schiavo a servo diventa figlio e libero. Cioè, fuori immagine, cosa vuol dire? Vuol dire che per la fede del padre, per la fede di quest'uomo, cambia il rapporto padre-figlio. Da funzionario del re col figlio schiavo, da uomo col figlio ancora servo, a padre col figlio che è figlio e lui che è padre. E dietro questa guarigione del rapporto padre-figlio c'è il segno della guarigione più profonda, perché il nostro male originario, il nostro male di vivere, è il nostro cattivo rapporto col padre, che è la fonte della vita, è la mancanza di fiducia nel padre. E come può vivere uno se non ha fiducia in chi gli ha dato la vita? E questo è il principio dei nostri mali da Adamo in poi. Fuggiamo dalla vita. Allora questo segno è veramente un grande segno che ci fa vedere cosa significa la fede nella parola. Ci ridà quella fiducia nel Padre che ristabilisce poi i nostri rapporti, che non sono più rapporti di schiavitù e di morte, ma rapporti di libertà e di vita. Questo avviene mediante la fede in quella parola, in ciò che è accaduto allora e accade ogni volta che uno ascolta la parola.
Leggiamo i primi tre versetti, che sono come una introduzione. Dopo due giorni uscì di là per la Galilea. Lo stesso Gesù testimoniò infatti che un profeta non ha onore nella sua patria. Quando dunque venne nella Galilea, lo accolsero i Galilei, avendo visto tutte quante le cose che fece a Gerusalemme nella festa. Anch'essi infatti vennero alla festa.
E Gesù si ferma 2 giorni in Samaria a Sicar. Ecco, richiamano i 2 giorni che il seme passerà sottoterra per portare abbondante frutto il 3° giorno. E poi da lì esce per la Galilea. Gesù era partito da Cana, dove aveva fatto il primo segno, e torna lì, quindi compie il primo giro. Ecco, questo racconto del padre e del figlio è molto simile a quello delle nozze di Cana. Là invece del padre c'è la madre. La madre dice fate quel che vi dirà, e qui pure il padre fa quel che Gesù gli dice. Là ebbe la fede, i discepoli, ebbero la fede i discepoli che c'erano, qui quest'uomo è il primo che crede. Il racconto è molto vicino anche nella struttura per molti altri aspetti che vedremo. In questo modo Giovanni vuol fare un po' un ciclo completo dell'attività di Gesù. A Cana ha dato il vino bello alle nozze, che è il simbolo delle nozze dell'alleanza, del rapporto con Dio, ha fatto sì che il nostro rapporto con Dio non fosse legalistico, basato sulle norme e sui divieti, ma fosse sul vino, sull'ebbrezza, sull'amore di Dio per noi. Quindi ha cambiato la legge in amore. Ora ci fa vedere come questo amore viene mediante la fede. E Gesù allora torna in Galilea perché dopo la sua puntata in Giudea non aveva avuto molta fortuna, perché nessun profeta è accetto in patria. E per Giovanni la patria di Gesù è la Giudea, perché lì ci sono le istituzioni del popolo di Israele. E in Giudea si è incontrato appunto coi capi del popolo, i tutori della legge, si è incontrato col Tempio, si è incontrato con le varie istituzioni che dovrebbero essere utili, mediare Dio, tutte le istituzioni devono mediare Dio. E invece di trovare delle mediazioni di Dio, ha trovato delle istituzioni che sono diventate fine a se stessa. È la storia normale. Ecco, che l'alleanza sostituisce l'alleato, che la parola sostituisce colui che parla, che Dio è sostituito dalle tue immagini di Dio, per cui quando arriva non lo riconosci. Cioè si sostituisce, è un'operazione molto strana ma che capita, il segno al suo significato, che sarebbe come sostituire il menù al pranzo. Si mangia poco, si muore, può mangiare un po' di carta. Ecco, noi nella nostra religiosità sostituiamo i segni di Dio, quale può essere l'andare in chiesa, quale può essere tutto quel che volete, tutte le pratiche, a Dio stesso. Dio non è una pratica, è un incontro da persona a persona. E in Galilea invece Gesù è accolto, mentre non è accolto nella sua patria, in Giudea. Perché si dice che un profeta non ha onore nella sua casa. Cioè quando noi una persona la conosciamo, o pretendiamo di conoscerla, ignoriamo totalmente il suo mistero profondo. Abbiamo quelle 3 idee su di lui e quella persona e le idee che io ho su quella persona. Per cui l'ho già uccisa. Per questo uno trova sempre più fortuna presso chi non lo conosce. Perché almeno ha la libertà di essere quello che vuole. O non ha già la casella dove deve star dentro. E anche tutti i nostri rapporti sono guastati da questo presupposto, che l'altro è come io so. Gesù è chiaro chi è, lo si vede, è quello lì. Dicono quelli che l'hanno conosciuto, dovrebbero riconoscerlo. Deve entrare in quei quadri. Uno invece che lo incontra per la prima volta e che non ha idee su di lui, magari lo capisce meglio. E vediamo allora cosa avviene.
Due versetti per introdurre primi tratti del racconto. Venne dunque di nuovo in Cana di Galilea, dove dell'acqua fece vino. E c'era un certo ufficiale regio, il cui figlio era infermo in Cafarnao. Questi, ufficiale regio, udito che Gesù era venuto dalla Giudea nella Galilea, andò da lui e pregava che scendesse e guarisse il suo figlio, stava infatti per morire.
Questo racconto lo troviamo anche in Matteo e in Luca, ed è abbastanza simile anche al racconto della Sirofenice che c'è in Marco e in Luca. E però c'è uno spostamento d'accento. In Matteo e Luca Gesù elogia la fede di quest'uomo che fa quella parabola sulla parola: io dico al mio dipendente va e lui va, vieni e viene, così la mia parola è efficace, a maggior ragione la tua parola. Ecco, e Giovanni, è chiaro che parla dell'efficacia della parola ancora di più, ma ha una preoccupazione particolare. Si pone dal punto di vista del lettore che non ha ascoltato Gesù che parla. E allora vedremo, si pone proprio a distanza, non elogia la fede del centurione, ma tutta un'altra cosa che adesso vedremo nel seguito. E questo ufficiale regio, dice il cronista, ha il figlio, non un figlio, il figlio, vuol dire che è unico. Ecco, che era infermo in Cafarnao. Ecco, infermo vuol dire che non sta in piedi, che non ha la posizione eretta, è la posizione dell'uomo, interlocutore di Dio, è un uomo che sta a terra. È la condizione dell'uomo che presto o tardi si accorge che non sta bene in piedi, poi cade a terra, poi muore e poi diventa umano, cioè humanus, da mettere sottoterra e dalla pietas altrui. È la condizione umana rappresentata in questo figlio, che è figlio di un ufficiale regio. Ecco, in Matteo e Luca è un centurione e qui è chiamato invece regio, cioè un regolo, uno che ha a che fare con la corte del re. Il re rappresenta l'ideale dell'uomo, l'uomo di potere. È uno che è sottomesso al potere del re, ma a sua volta esercita potere sugli altri. Quindi è in un rapporto di potere, subito ed esercitato. Che voi immaginate, appunto, diceva all'inizio, come può essere il figlio in un rapporto di potere subito e esercitato. È il nostro stesso rapporto con Dio. Pensiamo a un Dio potente che esercita il potere e il dominio su di noi, come possiamo vivere un rapporto sano con Dio? È un rapporto infermo, ci troviamo a terra. Dio è il nostro antagonista, il nostro nemico. Lui è la vita, a noi non resta che la morte. Tra l'altro questo essere infermo, malato, star per morire, e dicevo, è la condizione umana e della quale presto o tardi anche l'ufficiale del re si rende conto, perché non c'è nessun potere contro la malattia e la morte. Sì, si può con la scienza, la tecnica, tutta la cultura è un po', è una grande macchina per esorcizzarla, per allontanarla, al massimo fa star bene per un pochino, ma poi dopo ci caschi ancora. Quindi non c'è malattia, non c'è cura da questa malattia mortale che è la vita. E questa malattia mortale che è la vita è il cattivo rapporto che abbiamo col padre della vita. Ci siamo allontanati da lui. E questo uomo, udito che Gesù era venuto, va da lui. Ecco, è importante l'ascolto, la fede viene dall'ascolto. E la fede è sempre sulla parola, come vedremo, perché il centro poi del discorso sarà la fede. Ha udito che Gesù era venuto, Dov'è che viene Gesù? Viene ovunque se ne parla. È presente dove è presente la parola su di lui, perché lui è la parola. E lo prega. Cos'ha di particolare questo funzionario del re? Ha di particolare che, come tutti noi, ha un desiderio di vita, constata però che la vita è molto limitata, e questo desiderio si scontra con la realtà della malattia e della morte. Potrebbe allora rinunciare al suo desiderio di vita dicendo c'è nulla da fare, come sarà il caso del brano che segue. Oppure dice no, ci sarà pure una via di uscita. Avendo udito ciò che Gesù ha fatto, allora dice vado da lui. Ecco, è la prima volta che nel Vangelo di Giovanni c'è Gesù che si confronta con questo problema fondamentale dell'uomo, la morte e la vita, che poi sarà il tema dominante del Vangelo. E farà vedere che la morte non è il fatto di morire perché siamo mortali di natura, è il modo nel quale viviamo i nostri rapporti, e questa è la morte. I nostri rapporti padre-figlio, che poi si moltiplicano tra i fratelli, e il nostro rapporto col padre. È chiaro che se io non ho fiducia nel padre della vita, non conosco Dio come mio padre, faccio di me il mio Dio, è chiaro che finito io, finito tutto. Allora temo la mia fine come fine di tutto. Se invece la mia vita è un uscire da Dio, un tornare a Dio, è ben diversa. È proprio il rapporto di venire dal Padre e tornare al Padre, come fa Gesù. E questo uomo prega Gesù, e la preghiera è la congiunzione tra il desiderio e chi può esaudirlo. Il limite per noi o diventa un luogo che rimuoviamo o diventa un luogo di comunione, di desiderio dell'altro, di preghiera. Prega che scenda, e scenda perché Cafarno è giù sul lago a 26 chilometri rispetto a Cana, per guarire il suo figlio. E Gesù invece non scenderà. Questa parola scendere non è solo geografica, indica la condiscendenza di Dio, del figlio dell'uomo che è sceso dal cielo per venire incontro all'uomo. E il desiderio dell'uomo è la guarigione del figlio. Cosa desidera l'uomo? Guarire, la salute, no? Sempre Dio ci serve per questo. Perché sta per morire? Perché poi se muore c'è più nulla da fare, secondo quest'uomo.
Qualche piccola ulteriore annotazione. No, vedevo come l'Evangelista dice che viene di nuovo in Cana di Galilea, dove dell'acqua fece vino. Come dire, il secondo dei segni, conclusivo anche di un certo percorso, e quasi ribadisce ciò che là era stato detto e fatto. Là dell'acqua fece vino, qui di una persona, il figlio, che sta per morire, fa uno che vive. Poi un'altra piccola nota è circa il fatto che Gesù, quest'uomo sente, ha udito che Gesù era venuto, e allora lui va da Gesù. Ecco, questa corrispondenza e complementarietà di movimento. E però è determinante il fatto che Gesù sia venuto, che Gesù venga, determinante, dico, per il fatto che tu puoi allora andare da lui. E noi abbiamo la percezione, l'esperienza immediata dell'andare a lui. Ecco, sarà bene capire che noi possiamo andare a lui nella misura in cui lo percepiamo come venuto e veniente verso di noi. Proseguiamo, altri due versetti. Disse dunque Gesù a lui: se non vedete segni e prodigi, non credete per niente. Dice a lui l'ufficiale regio: Signore, scendi prima che muoia il mio bambino.
Ecco, alla domanda Gesù risponde un po' come a sua madre Maria, così anche al padre, che a me e a te, e qui gli risponde in malo modo: se non vedete segni e prodigi, non credete per niente. Quindi lo rimprovera di non aver fede. In realtà non è così, perché non dice se non vedi, ma se non vedete, che vuol dire che si rivolge non solo al padre, ma a tutti quelli che ascoltano, cioè a noi. E segni e prodigi nella Bibbia è quello che Dio ha fatto per liberare il suo popolo dall'Egitto. Ora, la fede è certamente legata ai segni che Dio ha fatto. Ma in cosa consiste la fede? Non nel chiedere segni, ma nel credere ai segni che ha già fatto. Adesso spiego, ci sono varie accezioni di fede che escono in questo brano. Quello che Dio ha fatto una volta è un segno di che cosa? Va letto cosa ha fatto, perché ogni cosa significa qualcosa. Per esempio, liberazione dell'Egitto significa quella libertà che Dio vuol portare e alla quale l'uomo deve collaborare. Ma non c'è solo cosa dice quella parola. Chi la dice quella parola e perché la dice? Chi ha operato quel segno e perché l'ha operato? E la fede è saper leggere il segno, non solo cosa significa, come il vino bello, non è che possiamo bere un po' di più, ma quel vino bello significa l'amore. Ma chi ha fatto quello e perché? L'ha fatto colui che è l'amore. E perché? Perché io possa amare. Invece chi chiede segni e prodigi ha una concezione di Dio come se fosse una macchina che produce delle cose, di cui gli interessano le cose, non la persona. Il chiedere segni e prodigi vuol dire non aver fiducia nella persona. Non ti credo, allora dammi un segno. Ma bravo, il male è che non credi nella persona, non hai fiducia. Per quanti segni ti dà, non ci crederai mai. Allora Gesù rimprovera quella fede idolatrica che cerca sempre segni e prodigi, che li accumula. Sarebbe come uno che accumulasse tutta la segnaletica stradale invece di andare nella direzione nella quale i segni indicano. Dopo c'è un'altra accezione di fede che pure esce in questo testo e che era già uscita a Cana la prima volta: i discepoli vedono e credono. Quindi vedono il segno, però lo sanno leggere. Questa è una fede iniziale. C'è invece una fede molto imperfetta, che sarà quella di Tommaso, che dice: se non vedo, non credo. Quindi c'è una fede imperfetta che vuole il segno per credere. C'è una fede già iniziale buona che vede e crede. E c'è ora la fede del Padre che crede sulla parola senza vedere. E la fede è questa. Voi pensate, se non si può credere alla parola che le persone dicono, che rapporto c'è tra le persone? Soprattutto il rapporto col padre, supponete, che è parola. Il rapporto con gli amici, i rapporti in economia sono tutti sulla parola. La segnaletica stradale, se dice no, no, è una bugia, non è la dirla, siamo contromano, no, è ben diverso essere contromano e essere secondo la direzione giusta. Non è un'opinione la segnaletica, significa qualcosa di preciso. Se non ci fidiamo è finita. Cioè, senza fiducia nella parola è impossibile la vita. Ma non solo la vita fisica, senza fiducia nella parola è impossibile quella vita che è la relazione con l'altro, che è l'amore con l'altro. Ed è sulla parola. Non perché vedi il segno, perché se cerchi il segno vuol dire che non credi alla parola. Allora vai avanti a cercare segni, non crederai mai. Questo crede sulla parola. E siccome poi la parola che uno crede la realizza, realizza un nuovo rapporto, si chiama il rapporto di fiducia. E questa è la guarigione, è nel padre, non nel figlio. È il padre che comincia a aver fiducia, che c'è una parola di vita che può vivere anche lui. Poi vedremo un altro livello di fede, che è il padre nell'ultimo pezzo del racconto, quando non vede il figlio guarito, gli raccontano che il figlio è guarito e credette. Questo è il caso nostro, perché noi non abbiamo visto Gesù che ci ha parlato. Abbiamo avuto dei servi, in questo caso siamo noi, che raccontano quello che è avvenuto, e il padre dice sì, bene, credo io e tutta la mia casa. Quindi era quando dicevo all'inizio che Giovanni si mette nell'ottica del lettore che non ha visto il segno, non ha visto Gesù, ha sentito solo il racconto del segno, e proprio il racconto di questo segno è il grande prodigio della fede, che è l'intento di tutto il Vangelo di Giovanni, che dice il Signore ha fatto tanti segni, che se si dovessero scrivere tutti non ci starebbero nel mondo intero, ma abbiamo raccontato questi perché? Perché voi crediate e abbiate la vita. E cos'è la vita? È la fiducia nel Padre, nella parola, la fiducia di essere figli, è la guarigione del rapporto padre-figlio.
È una piccola aggiunta circa i segni e la lettura dei segni, cioè senz'altro, cioè è delicato il discorso, senz'altro la pretesa di segni è stroncata, condannata da Gesù. Anche l'accoglienza dei segni in modo, diciamo, indiscriminato, senza capacità di discernimento, non è buona. Ecco, occorre capacità di discernimento nel accettare dei segni, delle indicazioni. Innanzitutto, appunto, quelli rilevati nel Vangelo. Silvano prima citava quella che è la prima conclusione del Vangelo di Giovanni. Dei segni sono stati riportati, trascritti in questo libro perché possiate credere. Il segno ha questa funzione. Ecco, anche nella esperienza nostra possono esserci dei segni, però appunto nessuna pretesa e nessuna accoglienza senza discernimento. Il delicato appunto è nel discernere ciò che ha valore di segno per noi.
E poi il segno alla fine neanche serve, è il racconto del segno. Cioè, uno che cercasse oggi dei segni per credere vuol dire che non crede. Noi crediamo alla parola e viviamo la parola, è questa che ci cambia, ci fa figli di Dio, non l'avere un accumulo di segnaletica. Cioè è la fiducia nel Padre, questo ci fa figli e ci fa liberi. Se no siamo sempre nel rapporto di schiavi del funzionario del re, che sarà Dio Padre o il figlio o le varie persone.
Ora quattro versetti, diciamo la porzione più consistente del racconto. Gli dice Gesù: va, il tuo figlio vive. Credette l'uomo alla parola che gli disse Gesù e se ne andava. Ora, mentre egli già scendeva, i suoi servi gli vennero incontro dicendo che il suo ragazzo vive. Chiese dunque loro l'ora in cui era stato meglio. Gli dissero dunque: ieri all'ora settima lo lasciò la febbre. Conobbe dunque il padre che era quella l'ora in cui Gesù gli disse: il tuo figlio vive, e credette lui e la sua casa intera.
Ecco, Gesù gli dice: tuo figlio vive. Il padre ha appena detto: sta per morire, e il padre l'ha visto. Gesù dice una parola contro l'evidenza, oppure l'evidenza è diversa dalla realtà? Cosa avviene? L'ufficiale regio, si dice subito dopo, credette l'uomo, diventa un uomo che crede alla parola che il figlio vive. Prima il figlio stava per morire per forza, perché l'altro era un ufficiale del re. Non era padre, e l'altro non era figlio, era uno schiavo. E il loro rapporto era un rapporto di morte, è il rapporto stesso che noi abbiamo con Dio, che è senza fiducia e senza amore. E questa è la nostra morte, non è il fatto che moriamo, perché per morire, grazie a Dio, moriremo. e incontreremo il Padre. E invece come viviamo il rapporto alla nostra morte? E quest'uomo crede e diventa uomo perché crede alla parola. Uno che non può credere alla parola non diventa uomo, perché l'uomo è fatto dalla parola, lo distingue dall'animale. Potrà diventare un animale astutissimo, con grande fiuto anche negli affari, fregando tutti, ma non sarà mai uomo, sarà una volpe. Diventa uomo quando è di parola e crede alla parola. E la parola è di fiducia. Senza fiducia è impossibile la vita, è impossibile l'amore, è impossibile ogni relazione. Si vive da morti, da schiavi. E sia nel rapporto con Dio, sia nel rapporto tra di noi. Quindi il vero miracolato è il Padre. E adesso è il Padre che se ne va e scende. Aveva chiesto al Signore di scendere, invece è Lui che scende dal suo tronetto di funzionario regale perché è diventato uomo e scende verso il Figlio con questa fiducia che prima non aveva, che quello vive. Pensa che uno è morto, se non è morto lo uccidi. Ora invece scende pensando che è un figlio che vive, non uno schiavo che muore. C'è stato il cambiamento radicale nel Padre. E mentre scende gli vengono incontro i servi che gli dicono: il ragazzo vive. Quindi neanche lo vede. Sono gli altri che gli raccontano che il miracolo c'è stato, come noi non abbiamo visto il miracolo. Ci viene raccontato che c'è stato dai servi della parola, da quelli che ce la trasmettono. Allora il padre domanda qual era l'ora in cui il figlio è stato meglio. È il tema dell'ora, che richiama l'ora della glorificazione del Signore, quando andrà in croce, quando porterà su di sé il nostro male, quando ci metterà tutti in comunione col Padre. E gli dicono ieri. E il testo comincia dopo 2 giorni, qui siamo al 3° giorno, no? Ieri è avvenuto al 2° giorno, qui siamo il giorno dopo in cui è avvenuto. E in mezzo c'è stata la notte del cammino del Padre verso il Figlio, questa notte illuminata dalla fede nella parola. Il Padre sa che quella è l'ora in cui il Signore disse: il tuo figlio vive. E credette. Credette a che cosa? Al racconto della guarigione del figlio, come noi. Perché è guarito lui, mediante la fiducia nella parola. Lui e la sua casa intera, si sottolinea, perché l'uomo è relazione, la casa è il primo luogo di relazioni, dove quella fondamentale è padre, madre, figlio. Ecco, finalmente questa casa è il luogo della fiducia nella parola, non è più il luogo dell'infermità, del non stare in piedi e dello star per morire, è il luogo della pienezza di amore, di vita, di relazione fondata sulla fiducia. E quello che avviene in quella casa è segno di quel che avviene nel nostro rapporto con Dio. È cambiato il mio rapporto col Padre, con Dio, ho un rapporto di fiducia, ecco che vivo con gli altri lo stesso rapporto.
L'ultimo versetto conclusivo. Ora, questo di nuovo il secondo segno che Gesù fece, venuto dalla Giudea nella Galilea.
Si sottolinea, connettendolo col primo, il principio dei segni, quello fatto a Cana, ora ce n'è ancora un secondo. E poi Giovanni non enumera più i segni, vuol dire che in questi due lui dice il significato di tutti i segni. Innanzitutto il significato che i segni sono operati dalla parola e dalla fede, e opera la fede questo segno. Secondo, nel primo segno di Cana diede il vino bello, cioè cosa diede? L'amore. In questo secondo fa vedere cos'è l'amore. L'amore è la fede nella parola, perché senza fede nella parola non hai amore. E questa fede nella parola cosa produce? Produce la vita del Figlio e del Padre. e cambia le loro relazioni. E probabilmente qui c'è anche un'allusione al libro dell'Esodo, Esodo 4:8, e quando Mosè deve liberare il suo popolo e Mosè dice, bah, non mi crederanno, io non posso liberare, il faraone e gli egiziani non mi lasceranno uscire. Allora Dio opera due segni e poi dice, se non crederanno al primo segno, crederanno al secondo. E se non credono né al primo né al secondo, cosa farò? Prenderai l'acqua del Nilo, la verserai sulla terra e diventerà sangue. Cioè vuol dire che se non crediamo a questi due segni, che contengono tutti i segni, il principio dei segni a Cana, le nozze, cioè l'amore, e il fine dei segni, che è il credere alla parola, all'aver rapporto di fiducia, che è l'atto fondamentale d'amore che dà la vita, se non credono a questi non resta che l'acqua e il sangue, che sarà ciò che capiterà sulla croce di Cristo, il segno definitivo. Quindi il brano è, direi, estremamente suggestivo e molto articolato e anche un pochino così complesso. Possiamo rivederlo e poi...
Ma forse si può suggerire solamente qualche brano o qualche passo della scrittura per approfondire. Dunque, oltre al Salmo 33, abbiamo pregato all'inizio, il Salmo 119 sulla parola e anche il Salmo 147. Dell'Antico Testamento, Primo Testamento, ancora si può ricordare il brano appena citato da Esodo, capitolo 4, versetto 8. E del Nuovo Testamento i passi paralleli di Matteo, capitolo 8, 5, 13, e Luca 7, 1, 10. Forse è bello anche un'espressione sola da Romani 10, 17, circa il fatto che la fede nasce dall'udire qualcosa che, ecco, non è dentro di noi, ma viene dal profondo, da Dio stesso, da fuori di noi. Ecco, terminiamo qui.
Leggendo questo brano, la prima cosa che mi viene da pensare è quando il funzionario torna a casa e chiede ai servi, dopo che gli annunciano che il figlio è guarito, cioè quando lui chiede l'ora, a me viene da pensare che questo non abbia poi tanta fede, se chiede quando è proprio accaduto. Cioè, sembra più una mancanza di fiducia, cioè devo verificare a che ora è successo per vedere se coincide. Non so, a me è più facile vederla così, almeno di primo acchito. Non so.
Si può vedere anche così, però il testo dice invece proprio chiedendo l'ora credette, e Giovanni gioca molto sui numeri. E l'ora della guarigione è l'ora della fede, questo vuol dire. E l'ora della fede è l'ora immediatamente dopo l'essere messo in croce Gesù, perché quella è l'ora in cui mostra il suo amore. Quindi Giovanni ci gioca su queste cose, ma esplicitamente. Non ci può essere fede prima della rivelazione dell'amore. E dopo l'ora sesta, con la Samaritana era l'ora sesta, l'ora della croce, qui siamo l'ora dopo, per noi che veniamo dopo, che crediamo al racconto, ecco, l'ora in cui ascoltiamo e crediamo alla parola è l'ora stessa, era l'ora in cui lui ha creduto alla parola. E per indicare la simultaneità tra la fede e la guarigione interiore dell'uomo, che puoi verificare.
Ma mettendomi sul piano proprio così dell'immediatezza, un po' anche quotidiana e concreta, io direi così, che questo scendendo vede quelli e dice, vuoi scommettere che è proprio quell'ora? Cioè, è sicuro che quella ha fede, cioè, ha una conferma.
È solo una cosetta, ripensavo all'episodio di Cana, delle nozze, anche a questo e magari anche ad altri, mi viene in mente quello della madre cananea, quando chiedono qualche cosa, magari quando insistono un pochino di più, allora Gesù concede il miracolo, per dire, no? Sembra una piccola insistenza, è giusta a volte, insomma, mi viene da pensare così, insomma.
E può darsi, ecco, però sembra anche che ci sia un'altra cosa. Gesù si sottrae, si dice più di una volta che andò via da lì perché c'era molta gente che evidentemente voleva miracoli, così quando volevano farlo re per avere altro pane il giorno dopo andò via, così vedremo alla piscina dopo averne guarito uno va via, se no li saltano tutti addosso per guarire. Cioè, quello che Gesù vuole con quel rifiuto, che non è un rifiuto come quello con Maria, è portarla a un altro livello di comprensione. Sappi che il miracolo non è che io mi metta a fare dei prodigi con la bacchetta magica, il miracolo è che tu abbia fede. Quindi domanda un salto di qualità nella persona e nel rapporto della persona con lui. Tant'è vero che quando gli chiedono un segno dal cielo, un altro brano che viene fuori, dice, non ve ne do nessuno. L'unico segno è che mi ammazzerete, il segno di Giona, perché non vi do altro segno. Perché non credete all'amore, chi non crede all'amore ammazza. Quindi è una provocazione questa di Gesù a dire, bisogna cambiare atteggiamento nella fede. È come pretendere da una persona una cosa. Se poi pretendi l'amore soprattutto, è chiaro che non te lo dà, non è oggetto di pretesa. È qualcosa di gratuito. Se te lo dà perché lo pretendi, non è amore. Se te lo dà perché lo paghi, non è amore. Se te lo dà perché lo vuoi e lo imponi, non è amore. Quindi deve cambiare la domanda. E Gesù con questi rimproveri vuol far cambiare la domanda. Scusa, nel primo miracolo in Marco dice se vuoi puoi guarirmi. Dice, come se vuoi? Io lo voglio, il problema è se vuoi tu e se lo chiedi e lo desideri.
Prego. Appunto sulla linea del chiedere perché si desidera intensamente, si ripete la domanda, Signore, mi pare che si possa intendere anche correttamente, non appena in termini pietistici, che l'insistenza della preghiera sembra proprio, e Luca soprattutto che lo dice, sembra stiancare il Signore, per cui Luca, capitolo 18, dice, va bene, se non concede perché la domanda, dice, per togliermi da dosso questa persona che insiste, il giudice iniquo dice, va bene, ti ascolto. No, credo si possa insistere col Signore. Qualche effetto lo si ottiene, magari non è esattamente ciò che noi domandiamo, perché Lui sa meglio di noi che cosa ci occorre. Ma nella preghiera che è insistita, insistente, forse capisco meglio che cosa mi occorre. Ecco, chiarisco a me stesso che cosa mi occorre. E il Signore viene incontro a questo. Quindi si può insistere, ecco, nella preghiera. Non vorrei che uno si scoraggiasse subito.
E poi il Signore è molto astuto perché tu insisti e Lui non fa mai qualche domanda.
Fa quel che ti occorre.
Scendi, non scende. Devi scendere tu con un altro atteggiamento. Non è che devo scendere io verso tuo figlio che muore, sei tu che lo stai ammazzando, scendi tu con un altro atteggiamento di fiducia. E capite? Cioè il Signore ci ascolta ma ci cambia nell'ascolto, dobbiamo ascoltarlo noi. La preghiera dobbiamo stare attenti, fondamentale è che noi ascoltiamo Lui.
C'è un parallelismo, o meglio una divergenza, tra questa preghiera qui
dell'ufficiale e un'altra raccontata da Gesù quando il ricco Epulone muore e chiede e prega di poter andare ad avvisare i fratelli di fare in modo diverso perché altrimenti vanno a finire male. Puoi darmi uno spunto di questa differenza di risposta, per questa differenza di risposta?
E là è tutta anche tra l'altro una parabola, no, che si racconta, e c'è qualcosa di simile, perché adesso non si può spiegare tutto, ma il problema dei segni è una delle cose che più ha preoccupato Gesù e che più preoccupano tutte le religioni, che vogliono dei segni, e Dio invece vuole la fiducia. Tant'è vero che se io credo per un segno è pericoloso. Se non c'è quello vuol dire che non credo. Beh, la fede è saper leggere i segni, e tutto è segno. Chi fa collezione di segni è come chi fa collezione di parole cinesi senza sapere il cinese, non capisce niente. Mentre invece chi sa il cinese non ha bisogno di grandi collezioni, e legge e capisce che quel segno vuol dire una cosa, dice, ho capito, mi interessa assai. Non è che gli interessa fare la collezione dei segni, gli interessa cosa dice quel segno, e l'ha capito ed è contento. E in cosa consiste la vita? Nel leggere il segno come segno dell'amore di Dio per me, e vivo l'amore e la fiducia, e questo è il miracolo. Per cui c'è sempre un equivoco sui segni. Ora, Gesù rifiuta dei segni continuamente nel Vangelo, è uno dei temi fondamentali, proprio perché non vuole indulgere una religiosità che cerca segni invece che aver fiducia in Dio. Dopo quell'episodio lì di Lazzaro, Enrico e Pulone, dice, ma c'è già i segni, Mosè, i profeti, e il risorto dei morti c'è già, sarà Gesù che ci viene raccontato. Se non credono a quello, non credono neanche se uno risorge. Difatti Gesù è risorto, Lazzaro risorgerà, lo vogliono ammazzare quando risorge Lazzaro. Lo vedremo in Giovanni questo, che è probabilmente una reminiscenza passata nella parabola. Quando Lazzaro risorge, invece di credere al segno, cosa fanno? Meglio eliminare anche Lazzaro, così eliminiamo il corpo del reato.
Vorrei fare una notazione geografica, logistica, molto banale, ma mi veniva di pensare che se questa persona ci mette una giornata a tornare a casa, evidentemente ci ha messo una giornata anche andare a cercare Gesù, e quindi stavo pensando che quello che un po' conta fosse un atteggiamento così di ricerca, più attento, se questa persona di potere non ha trovato nelle sue certezze una risposta alla malattia del figlio, ecco, così tutte le nostre inquietudini, se non sono in un atteggiamento di ricerca del Signore, probabilmente non trovano soddisfazione.
Sì, è vero, ha camminato. Gesù cammina, lui cammina. Gesù dovrebbe scendere, lui scende. Sì, c'è cammino da fare. E probabilmente ciò che lo costringe a camminare è il fatto che al di là dell'esperienza dell'infermità e della morte prossima, non si rassegna a questo male. Cioè c'ha un desiderio positivo che la vince sulla situazione negativa, e questo è importante per il cammino, perché se non hai un desiderio positivo, una speranza, non ti muovi, cioè sei immobilizzato, sei morto tu.
Io chiedo scusa se per caso con questa mia domanda non è che porti forse fuori il tema, ma allargo forse un discorso che magari andrebbe più sviluppato in altri punti del Vangelo. Ovvero, il Signore appunto in molti punti del Vangelo diceva chiedete e vi sarà dato, un po' come si diceva anche precedentemente, in alcuni interventi fatti precedentemente. Io a volte mi sono andata un po' anche, quando mi sono trovato a chiedere al Signore, mi sono trovato anche in questa situazione, in cui a un certo punto mi sono detto, probabilmente se il Signore non mi concede questa cosa, che chiaramente poi giustamente sono cose che uno valuta, che non devono essere giustamente domande di chissà che cosa, ecco, ma di cose che a volte sono abbastanza anche giuste, insomma, secondo il nostro punto di vista, non trovando una risposta da parte del Signore, allora io sono arrivato spesso a dirmi probabilmente ciò non è nel piano del Signore, però allora poi dopo mi ritrovo a rivedere questa cosa e dico ma certo, Gesù in alcuni brani del Vangelo ci dice chiedete vi sarà dato, però questo contrasto con quello che è il piano che lui ha per noi a volte è grande.
Ma circa chiedete vi sarà dato è fondamentale, poi non si dice che cosa ci dà. Dice, se voi che siete cattivi date cose buone, tanto più il Padre vostro celeste darà che cosa? Lo Spirito Santo. Ecco. Cioè ci dà la sua stessa vita, il suo stesso amore, il suo stesso modo di vivere, non le cose che chiediamo. Diceva un padre del deserto che ho pregato Dio che mi facesse un miracolo, me l'ha fatto, da allora gli ho chiesto che facesse la sua volontà, basta. Ne ho avuto d'avanzo. Faccia quel che vuole lui. E come vedete qui chiede la salute il papà, no? Chiede la salute del figlio, invece che cosa ha la salvezza il papà che crede, chiede che il figlio non muoia, invece ha la vita eterna il papà perché comincia a aver fiducia, cioè gli dà un'altra cosa di cui la guarigione del figlio, che è momentanea perché si ammalerà ancora, morirà comunque, quel che è capitato è segno di qualcosa che capita e rimane, cioè la fede e la vita eterna. Per cui la salute la perderà ancora, la febbre gli tornerà e morirà. Eppure c'è qualcosa che non muore più. Ed è esattamente la fiducia nella parola, il nuovo rapporto padre-figlio, l'amore, e questa è già vita eterna che vince la morte. È questa che vuol dare il Signore, mica far guarire uno. Se no va in giro a dare aspirine o... Questo lo facciamo già noi abbondantemente. Capite, no, che proprio il segno è un equivoco. Chi si ferma al segno non coglie il significato, che è molto più grande.
Io volevo sottolineare due cose. Uno è come nella Samaritana, come poi soprattutto nel cieco nato, questa gradualità del credere. Da quest'uomo che in fondo si mette in strada e quindi già ha una certa fede e poi arriva alla fede. E poi su quest'ultimo punto in cui si dibatteva, non so se qualcuno di voi ha mai provato a leggere gli Atti degli Apostoli, gli Apostoli che scelgono il successore di Giuda facendo, pregando, eccetera, e poi saltare e leggere di fila la conversione di San Paolo e rendere conto di quello che Dio fornisce a questa gente, no? Non uno che, vabbè, era una brava persona di cui non si parla più, ma al posto di Giuda, in fondo, ci piazza San Paolo. Dio ci dà un'altra cosa che è molto più grande al di là di ogni nostra aspettativa.
È proprio così l'unico difetto di Dio, perché poi non è che ci vuol dare neanche una cosa più grande, ci vuol dare se stesso. E questo è il senso della fede. La fiducia in Dio è che lui mi diventa padre, io divento figlio. Questo è il senso del racconto. Ed è l'acqua viva che voleva dare alla Samaritana. Però questo brano è bello perché la Samaritana l'ha incontrato, ci ha parlato insieme, e beata lei. Ma noi siamo come quest'uomo che non ha visto il segno, gli viene raccontato, prima anche lui ha parlato con Gesù e gli crede, ma la vera fede, si sottolinea, è la seconda volta. Prima crede nella parola, poi credette, tu cur, credette, lui e tutta la sua casa al racconto del segno. È proprio il lettore, è per noi che a questo racconto cosa capita? Capita in noi stessi che abbiamo fede, e la fede è la nostra guarigione, nel nostro rapporto con Dio. Torniamo a essere figli che non stanno per morire, non stanno infermi, figli che stanno in piedi e vivono perché hanno cambiato il rapporto col Padre. Cioè Gesù è venuto solo a portare questo, il figlio. Cos'è venuto a portare il figlio? Il nuovo rapporto col Padre, che è quello che ci fa esistere, essere ciò che siamo. Per cui possiamo amarci gli uni gli altri come fratelli, e questa è la vita eterna. È la vita di Dio sulla terra che non ha fine e che vince anche la morte. Sarete accorto che il brano è molto articolato e sfumato, no? E perché si può leggerlo così col titolo La guarigione del figlio. Bene, ho visto, guarito il figlio. No, no. È tutto il tema stesso della fede.
Scusa, adesso sono un pochino polemica, ma non è alla limite più facile di evangelizzare una persona quando appunto Dio accede alla sua domanda? In fondo questo qui voleva il figlio guarito, l'ha avuto guarito. A volte tu vuoi evangelizzare una persona che ha paura, nell'ansia, tu gli dici prega, prega, per delle cose importanti, appunto, può essere la salute di un figlio, di una persona cara, eccetera, e Dio non risponde. Allora come si fa?
Ecco, il problema è aver fede lo stesso, perché per ammalarci e morire, tutti ci ammaleremo e moriremo, e la fede è quella che vince la morte morendo, però, non evitando la morte. E posso vivere ora la vita eterna nella libertà e nell'amore se ho questa fede. Quindi il vero miracolo è questo, e stranamente c'è. L'altro c'è come segno, ma Giovanni è raffinato. Lo fa come segno raccontato, perché non risulta da nessuna parte che si va a constatare. Glielo raccontano, come a noi. E lui crede sul racconto, perché il vero miracolo è questa fede che mi fa vivere. E può sembrare strano, ma se non c'è fede nella parola, nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri, sono morto. Mentre invece posso anche essere ammalato e morire, ci capita a tutti i nostri malanni, soprattutto d'inverno, poi una volta anche ci capita quello definitivo, ecco. Eppure nella fede questo stesso lo vivo come incontro col Padre, non come privazione della vita, e come comunione. E in fondo il Vangelo vuol portarci questo. Poi dei segni li ha fatti, ed è vero. Però Giovanni è molto astuto, dice non è che li ripete, questi li racconto perché tu credendo nel figlio diventi figlio e abbia la vita eterna, per cui per sé Dio non è operato, non è obbligato a farne altri. Secondo me però avvengono gli altri segni di guarigione quando avviene la guarigione della fede. Cioè, supponiamo che noi veramente viviamo tutti da figli di Dio e da fratelli, ma questo è il più grande miracolo che esista sulla terra. Più di tutti gli altri, che ci sia fiducia sulla parola, che il rapporto padre-figlio sia guarito. Non lavorerebbero più gli analisti, per esempio, ma non solo loro. Staremo tutti relativamente bene. E lo stesso star male, lo stesso limite, sarebbe un luogo di umanità, di pietas, di comunione, di solidarietà, non di solitudine. Cioè, veramente è grandiosa la proposta del segno che Dio vuol dare, cioè del significato. E questa realtà c'è, è lo spirito che in qualche misura cerchiamo di vivere di figli e di fratelli, ecco. No, no, bene Cristian.
No, volevo solo dire che pensavo appunto quando dicevi di guardare i segni passati più che chiedere quelli futuri, che dietro un segno c'è sempre un'esperienza di Dio, e appunto ricordare dei segni vuol dire ricordare poi delle esperienze di Dio, fare memoria, e questa memoria viene al cuore ed è quella la nuova esperienza che si fa. Sì. In fondo quest'uomo ha sentito, quindi si ricorda già di un miracolo avvenuto, va da Gesù in memoria di questo miracolo, quindi dietro un segno c'è un'esperienza, questo mi piaceva molto.
Sì, tra l'altro il racconto dei segni hanno il potere di operare adesso la stessa cosa perché mi creano la memoria nuova, cioè mi raccontano qualcosa che non è avvenuto ancora, me lo ricordo, è una nuova parola che vivo, siccome poi l'uomo alla lunga vive le parole che mette dentro, è il ricordo di questa parola che mi cambia. E questo è il prodigio che avviene, come mai dopo 2000 anni siamo ancora credenti? O siamo tutti imbecilli? Oppure davvero c'è il grande mistero, che l'uomo vive di fiducia nella parola, e questo è il divino. E quando gli manca questo, tutto si sfascia, tutto è infermo e sta per morire.
Io sono un segno, perché il 9 gennaio del 94 ho ascoltato la parola del Signore, io non credevo, e Isaia 55, il Vangelo di Giovanni, all'istante mi sono convertita, ho creduto, e come ho creduto? Ho sentito l'amore del Signore, e io avevo desiderato sempre questo grande amore, e l'ho incontrato, adesso cammino con Lui.
E speriamo che in questo siamo tutti dei segni e dei significati anche, che ce lo sappiamo leggere, perché il vero problema dell'uomo è leggere ciò che c'è. È problema di lettura, e la fede è la lettura della realtà che cambia. Lo schiavo che è infermo e sta per morire, il figlio che sta bene e vive. Stessa realtà.